La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto.
Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net.
Llorona, la donna che piange. Una leggenda dal Messico. Canto in voce di Cristiana Cocco.
No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que está llorando.
Molto, molto tempo fa, la dea Siguacoatl, conosciuta come la donna serpente, protettrice della stirpe degli Aztechi, un'antica civiltà messicana, verso sera scendeva fra gli uomini dei villaggi con l'aspetto di una bellissima donna vestita di bianco lino e grandi veli di seta bianca. In quelle sere, ricche di mistero, tutti i villaggi sentivano la dea piangere e gridare al suo popolo: «Oh figli miei, presto si avvicina la vostra distruzione, dove potrò condurvi in salvo?» La dea Siguacoatl, come tutti gli dei, sapeva vedere nel futuro di quel che poi, ahimè, accadde per davvero nella storia del suo popolo azzeco, che viveva nelle terre dell'America del Sud. Si avvicinava la minaccia delittuosa della conquista del Grande Messico da parte degli eserciti spagnoli, insieme all'imposizione di una nuova fede e la quasi totale distruzione e scomparsa del popolo degli Aztechi. Così fu. Siguacoatl, tra le tante sue virtù mitologiche, era pure la dea della fertilità, protettrice delle madri sventurate e in particolare delle donne che morivano di parto. Fu lei a offrire aiuto agli dei primitivi che diedero origine alla nascita dell'umanità, macinando le ossa delle generazioni umane, mischiandole con il proprio sangue e il proprio respiro. Lei stessa fu la madre di un bimbo abbandonato ad un crocevia e per quel figlio, secondo la leggenda, ancora oggi la dea ritorna spesso nello stesso luogo a versare lacrime per il figlio perduto. La speranza è quella di ritrovare il bambino, ma al suo posto trova sempre un coltello sacrificale. Come ogni leggenda popolare, specie se appartenente ad un popolo oppresso e annientato nel sangue, come fu appunto quello degli Aztechi, convivono e si intrecciano fatti e personaggi spesso reali o spesso immaginari, frutto della fantasia, che si mostrano in una sagra di eventi bui, oscuri, tragici e violenti. Ogni destino funesto nasce e abbraccia con forza l'inaccettabile determinazione degli umani, specie quando sono i figli innocenti a dover pagare un alto prezzo per le colpe dei padri. Accadde così che, anni e anni fa, intorno all'anno 1505, in un piccolo villaggio del Messico, Quetzalcoatl, viveva una bella e graziosa ragazza di nome Maria. Alcuni dicevano che fosse la ragazza più bella del mondo, e per questo motivo Maria, si sentì superiore alle altre donne. Più Maria cresceva, più diventava bella, ma aumentava anche la sua vanità. Quando raggiunse il tempo d'essere una giovane donna, non cercò mai un ragazzo nel suo villaggio, poiché nessuno era alla sua altezza. «Quando dovrò sposarmi», diceva Maria, «lo farò il giorno che incontrerò l'uomo più bello del mondo». Quel giorno arrivò. Nel villaggio di Maria comparve un uomo bellissimo. Era un giovane pieno di energie e di fuoco. Si chiamava Cortés ed era un famoso conquistatore spagnolo che dalla Spagna si trasferì prima a Cuba e da Cuba in Messico. Egli era un cowboy, figlio di una famiglia benestante che, tra i tanti possedimenti sparsi per il mondo, teneva pure le piantagioni maggiori del Sud America. Cortés era davvero bello, anzi, bellissimo. Sapeva anche suonare la chitarra e cantava benissimo con una voce suadente e unica. Maria pensò che quel giovane caparbio e benestante, beh, fosse l'uomo perfetto per lei. Perciò iniziò ad escogitare modi per attirare verso di sé la sua attenzione. E il modo certo per attirare a sé l'attenzione era quello di non accogliere subito al primo tentativo la corte del bel giovane Cortés. Se lui le avesse rivolto la parola, lei si sarebbe voltata a testa alta da altre parti, indifferente, e avrebbe proseguito per la sua strada. Se lui fosse venuto da lei per suonarle una serenata, lei non si sarebbe nemmeno affacciata alla finestra. La bella Maria rifiutò persino dei costosissimi regali. Il giovane Cortés, ormai caduto nella sua trappola, quasi fuori dalla ragione e ferito nell'orgoglio, fece promessa di sfida e sarebbe riuscito comunque a far cadere Maria ai suoi piedi e poi l'avrebbe sposata. Così tutto andò secondo i piani di Maria, finché i due giovani si frequentarono e poco tempo dopo si sposarono. Il matrimonio fu un evento sfarzoso, di cui si parlò per parecchio tempo in tutta la regione. Maria e Cortés ebbero due meravigliosi figli e sembravano essere una famiglia serena e perfetta. Ma qualche anno più tardi, senza alcun serio e valido motivo, Cortés tornò alla selvaggia vita nelle praterie dove pascolavano le sue mandrie. Il destino stava tramando. Lasciò il villaggio e partì per molti mesi. Quando ritornava, però, lo faceva solo per vedere i figli. Sembrava che non gli importasse più nulla della splendida sposa Maria e, anzi, le diceva che l'avrebbe lasciata per sposare una donna del suo stesso ceto sociale, del suo livello, insomma. In verità, accadde che il re e la regina di Spagna deliberarono di conquistare il popolo degli Aztechi e, temendo di venire traditi dal condottiero conquistatore Cortés, che si rifiutava di ritornare in Spagna col pretesto che, se avesse abbandonato le colonie spagnole, l'impero di Spagna tutto avrebbe rischiato di perdere quei territori ancora selvaggi. Ebbene, i due reali inviarono in Messico una bellissima donna per convincerlo, di cui non si seppe mai il nome comunque. La affascinante donna riuscì perfettamente nel suo intento e sedusse Cortés. E Cortés dichiarò a Maria la sua intenzione di ritornare in Europa. con i suoi due figli. Maria si sentì tradita, abbandonata, fu ferita nell'orgoglio e ciò non fece altro che scatenare la sua rabbia. Poi ci fu un evento che determinò la fine di ogni speranza. Una sera, mentre Maria si trovava al fiume con i bambini, suo marito arrivò in carrozza d'improvviso. Accanto a lui sedeva un'elegante signora, bellissima. Cortés si fermò per parlare con i figli, ignorando del tutto la moglie Maria. Dopodiché sciolse e schioccò le redini e partì. Alla vista di ciò, Maria fu invasa da tanta ferocia, una rabbia incontenibile, che purtroppo scatenò sui poveri figli. Io vi ho messo al mondo e io vi leverò a questo mondo. Una notte di luna bianca, in preda all'ira, Maria portò con una scusa i figli in riva al fiume, sì, diciamo con il pretesto di mostrare loro la luna bianca. Quando vi giunse, afferrò forte i figli e li scaraventò nel fiume. Le povere creature, trascinate dalla corrente del fiume, supplicavano aiuto. «Madre, madre!» Ma Maria non li ascoltò. Voltò le spalle e se ne andò. Subito dopo, però, si rese conto dell'orribile gesto appena compiuto e allora corse verso la sponda del fiume e allungò le braccia cercando di salvare i propri figli, ma non vi riuscì. No, ormai i figli erano troppo lontani, così che il fiume li trascinò verso il fondo e scomparvero, e si riportò via. La mattina dopo, un mercante raccontò agli abitanti del villaggio che una bellissima donna giaceva morta sulla riva del fiume. Fu lì che trovarono Maria e fu lì che la seppellirono. La notte dopo, dopo la morte di Maria, gli abitanti udirono un pianto muto e dalle grida di sofferenza provenire dal fiume. Non c'era alcun soffio di vento. Era Llorona che cercava i suoi figli, Maria. Alcuni videro una donna camminare su e giù per la sponda del fiume, vestita con un lungo abito bianco di lino e veli che scivolavano sulla brezza del vento, lo stesso vestimento con cui Maria fu sepolta. Ora, secondo la leggenda, nelle notti più buie la si può vedere piangere mentre cerca disperata, dispersa, i suoi bambini, e da quel momento in poi gli abitanti non la chiamarono più Maria, ma Llorona, cioè la donna che piange. Il culto della Llorona si confuse a poco con quello dell'anima sola ed iniziò ad affollare la fantasia popolare di immagini di terrore, e così forti da originare un vero e proprio culto segreto. La gente temeva quella figura tragica, ma in seguito a lei si rivolgeva per chiedere aiuto. Oltre ogni credo, oltre ogni fede, era la vita della Llorona che mostrava il dolore di un atto duro e feroce, che però faceva i conti con l'orgoglio della vita, di un sacrificio per la mancanza del rispetto da parte di un uomo indegno. E spesso, in tutti quei casi che i santi del calendario si sarebbero rifiutati di intercedere. Questa è la leggenda di Llorona, la donna che piange.
No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay de mí, llorona, llorona, tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, llorona, tú eres mi chunca.